Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Angela Miotta in studio per questa nuova puntata di Itaca. Domenica 12 luglio, tra poco vediamo i giornali in edicola oggi. Domenica sportiva e anche notte sportiva per chi l'ha seguita. Io ne ho seguito un pezzo, poi sono un po' crollato, vedendo la sveglia presto. Perché ieri sono decisi gran parte delle sfide per quanto riguarda il mondiale e oggi c'è la finale di Wimbledon, quindi tutti voi tifosi e tifose di Sinner sarete incollati allo schermo per guardare, immagino, la finale, che credo sia nel pomeriggio. Allora, adesso i giornali, poi dopo portiamo avanti il nostro discorso su Genova G8, 25 anni appunto da quel G8 di Genova del 2001. Oggi avremo l'intervista che ho realizzato con Pablo Iglesias, movimento degli indignati, chi insieme, poi ancora fondatore di Podemos fino alla vicepresidenza del governo spagnolo ed ora commentatore e attivista dell'informazione. Poi vediamo l'ultima parte, chiacchieriamo insieme, magari cerchiamo qualche cosa che riguarda questo tempo non soltanto del caldo, che già ne abbiamo parlato ieri con il responsabile del progetto Copernicus, ma anche col famoso tempo dello stacco. Vediamo, ci sono delle suggestioni sui giornali oggi, magari seguiamo quelle e ne chiacchieriamo insieme. Allora partiamo con la rassegna stampa, che come si vuole fare giustamente, deve partire con la sua sigla.
1, 2, 3, il titolo è...
Il manifesto apre con Ghostbusters, la foto è per Donald Trump e per Marco Rubio, la grande eminenza grigia di Donald Trump e l'uomo che vorrebbe tanto rimettere piede a Cuba, da dove la famiglia era scappata. Prima gli immigrati, poi gli iraniani, ora i comunisti. Il maccartismo fuori tempo di Donald Trump riconverte antichi fantasmi americani nel nuovo male assoluto. Al vertice anti-antifa, convocato da Marco Rubio per la prossima settimana, Italia presente, ma solo per prendere note. E chissà che si mettano di nuovo il cappellino rosso, come fece il ministro degli esteri Tajani quando andò a trovare, appunto, solo come spettatore, il Board of Peace. Coloni, Europa ora teme ritorsioni alla vigilia del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea che deve decidere sulle sanzioni a Israele. Poi, di taglio basso, carceri nel degrado. Ieri abbiamo parlato di Sollicciano, ce ne ha parlato proprio il manifesto, e oggi rincara non solo a Firenze. Parla Appendino, destra classista, serve la patrimoniale. Ancora la guerra russa, renitenti alla leva nel mirino di Kiev, e poi c'è l'anniversario, la guerra infinita di Srebrenica. Ci sono poi diversi commenti, ma passiamo al Corriere della Sera. Iran, Khamenei minaccia vendetta, su un giornale di Teheran pubblicata la lista nera dei leader occidentali, due punti, c'è anche Meloni. Air Force One, Trump indaga quattro reporter, quindi un'azione contro il New York Times per la questione della sicurezza del velivolo. Il gioco d'azzardo è il titolo dell'editoriale di Massimo Gaggi e si parla, appunto, dai dazi alla guerra in Iran non si contano le mosse azzardate di Donald Trump che si sono rivelate calcoli sbagliati, via dicendo. Lotta di potere, non ci faremo intimidire, dice Tajani, con una faccia, con la faccia da Tajani, nel senso non particolarmente preoccupata, non particolarmente cattiva, ma con la faccia da Tajani. Caso Ranucci, anche il sondaggio nell'inchiesta, questa è la questione di Report che si sta avviando verso un discorso, se la seguite bene, l'avete seguita bene in questi giorni, c'è un certo meccanismo che si vede, si sta avviando verso, appunto, l'ipotesi di sostituzione È molto interessante quello che sta accadendo. Poi c'è la foto grande per Peppino Di Capri, la voce gentile di Napoli. E di spalla troviamo ancora gli autovelox, il decreto che ne spegne uno su cinque, gli incendi in Piemonte e in taglio basso il Corriere dell'Estate racconta i giorni felici di Craxi ad Hammamet con tanto di fotografia con gli allora bambini che oggi sono ormai diciamo piuttosto age. Domani vendicheremo Ali Khamenei, anche Meloni, obiettivo l'Iran, e viene riportata una, nella foto la grafica piuttosto banale, direi, no? Iraniana, dove li hanno messi con la tutina arancione da Guantanamo, hanno messo dei bersagli in faccia a Netanyahu e Trump, e qualche foro di pallottola anche su questa grafica, e c'è la Presidente del Consiglio in una sua foto con espressione preoccupata. L'altra notizia grande su Domani è Ranucci, la vittola, esposto di Fratelli d'Italia, Totto Nomi a Report. I due editoriali del Ricetto Opposto di Bardellari, Le Pen e Francesca Saracino che scrive, mentre sotto c'è masochismo a sinistra, il Papa straniero torna ad agitare il campo largo. È un lungo ragionamento di Marco da Milano sulla politica e sul campo largo, appunto. Ponte Morandi, arriva la sentenza, la Mission Impossible della Guardia di Finanza, e poi quando l'Italia cantava Champagne, l'estate eterna di Peppino Di Capri. Il Fatto Quotidiano, l'apertura grande, denuncia patacca di Fratelli d'Italia per far indagare Ranucci con false accuse, un servizio di quando Sigfrido e la Vitola non si conoscevano, le frasi di Corsini già smentite, pressing anche sull'audit Rai. Poi abbiamo Khamenei Junior vuole vendetta, anche Meloni nella lista nera con fotografia. Abbiamo Barbaccetto che scrive su inchiesta Finalter, affari col comune, Sala ne ha il 20%, non lo ha dichiarato. Ci sono altri articoli, ma io vorrei puntare la mia attenzione, e poi la vediamo insieme, perché sembra una boutade, ma queste boutade poi vanno prese anche sul serio. Il partito Capibara, lavorare 4 giorni e un tetto ai ricconi, è quasi pronto per le urne, c'è un programma e danno anche degli estremi, vediamo un po' questi Capibara, che chi non conoscesse i Capibara sono degli adorabili roditori. Sud Sudan, la pioggia sola, speranza di tregua a venire, una bella apertura e un bel passante, pagina 2 e 3, molto completo sul Sud Sudan, sono operazioni che spesso Avvenire fa. Taglio medio, Locatelli, disabilità e caregiver, impegno di tutti per cambiare, la foto per il Papa che dice eliminiamo le cause di povertà, il pranzo con gli ultimi a Castel Gandolfo, mentre Andrea Lavazza scrive il grande affare del potere. Poi cercheremo di vederlo questo articolo perché è interessante, perché ci parla di potere e ricchezza che deforma la democrazia. Non c'è tanta retorica qui, c'è proprio una questione fondamentale che ci pone Andrea Lavazza sul fatto che se non mettiamo dei limiti al fatto che siano i più ricchi a poter fare la politica, poi ci troveremo persone piuttosto ingombranti, come ce le siamo trovate in Italia, ma soprattutto ora direi per quanto riguarda lo scenario globale negli Stati Uniti. Repubblica apre con l'Iran, 2 punti, Meloni nel mirino, la guida suprema Khamenei, vendicheremo la morte di mio padre, sappiamo chi sono i colpevoli, sui media di Teheran compaiono le foto in tutto arancione di 13 governanti, fra i quali la premier, che non è una premier, lo sapete, ma fanno spiccia ai giornali per accorciare che è una presidente del Consiglio, e quindi con tanti ringraziamenti immaginiamo di Meloni a Mark Rutte, il segretario della NATO. Trump sfida il New York Times per lo scoop sull'Air Force One, la NATO senza Occidente è l'editorialone di Ezio Mauro. Repubblica nei richiami sotto la testata c'è la foto di Maldini, nazionale, sarà Maldini il direttore tecnico, e adesso vediamo chi faranno CT. Trovato morto Adams, sudafricano ai mondiali, pare, leggevo su un altro giornale, che si tratti appunto di suicidio. Poi abbiamo la foto a colori colorata di Peppino Di Capri su una macchina di altri tempi e con una camicia colorata è piuttosto orribile. Peppini di Capri, l'antidivo, se ne va l'ultimo dei sognatori, la mia carriera è iniziata con lui, ci dice Salda Vinci, articolo imperdibile a pagina 11, e taglio gli autovelox con il nuovo decreto, niente multe per uno su quattro, la furbata di Salvini che cerca di ingraziarci noi guidatori. Minacce di Khamenei anche a Meloni, anche Meloni nel mirino, la Stampa. Nord, incentivi all'industria, anticipazione del piano per il rilancio dell'economia, le regioni al governo, subito le ZES, San Galli, due punti, Torino cresce meno della media, vola solo la Lombardia. Fotografia per l'ultimo champagne, Peppino di Capri, molto ispirato, sta suonando una tastiera, dietro ci sono dei violini. La tonalità della foto, a parte il soggetto, vira sul seppia. I sindaci, caso sicurezza, bene i nuovi agenti, ma la repressione non basta. Il bilancio degli incendi Piemonte, la Stampa se ne occupa evidentemente con un occhio di riguardo, sfregiato dai roghi, una catastrofe. E poi cambiamo giornale. Andiamo su Sole 24 Ore, la carta salmonata di Confindustria, ci guarda dal Sole 24 Ore un signore con la barbetta che è il direttore dell'Istituto Penale Minorile di Nisida, Gianluca Guida, con giacca grigia e cravatta pure, a tu per tu, aumentano i ragazzi violenti, pieni di rabbia, a Napoli nuova ondata criminale. È Raffaella Calandra che ne scrive, voce anche di Radio 24. Banche, la rivincita d'Italia e Spagna dalla crisi ai vertici delle borse europee, è l'apertura del Sole 24 Ore che scrive nel sommario: gli istituti dei due paesi occupano 4 delle prime 5 posizioni, non solo capitalizzazione, meglio delle medie europee anche per ROE e costi. Autovelox alla svolta, fotografia, nuove regole al via da oggi dopo 34 anni. Il MIT, due punti, valide 3150 apparecchiature. Poi abbiamo la sfida delle piccole e medie imprese. Credito, innovazione e crescita per il PIL al 2%, è un virgolettato, quindi è un'intervista a Fausto Bianchi, presidente di Piccola Industria di Confindustria, che ha ricordato come servono provvedimenti mirati. Questa è una frase che ricorre sempre, no? Quella dei provvedimenti mirati, bisogna vedere poi quali sono. Tutte le sfide della NATO europea, è Sergio Fabrini che scrive in spalla. E poi, per chi è appassionato di finanza sostenibile, ESG, anatomia di un salto di fase, invece Marcello Minenna che ci parla del mercato e degli obiettivi che riguardano la sostenibilità. Il Giorno. Allora, l'Iran, vendetta per Khamenei, anche Meloni sulla lista nera, abbiamo capito. Poi l'ultimo romantico, foto di Peppino di Capri. Cosa fa il Giorno? Il Giorno mette, interessante, questa foto è la foto di un Peppino di Capri vecchio, la pelle è rugosa, la faccia è piuttosto contrita anche mentre sta interpretando, perché c'è davanti un microfono, però è l'unica foto per ora che ho visto di un Peppino di Capri morto a 86 anni e non invece quelle che lo ritraggono soltanto, diciamo, sessantenne o addirittura da giovine, appunto, con le orride camicie. L'Iran, vendetta per Khamenei, abbiamo detto, l'abbiamo letto, ucciso a coltellate in casa, mistero sulla fine di Alessio, questo siamo a Corsico. A Bergamo invece, tomba profanata, il giallo di Pamela, l'unico indagato sceglie i consulenti del team Bossetti. Insomma, come vedete, spazio alla cronaca nera. Malagò ha scelto Paolo Maldini, direttore tecnico degli Azzurri. Con lui arriva anche Leonardo, inteso come il calciatore e non come la società, per fortuna. Il Messaggero, lista nera dell'Iran. C'è anche Meloni, foto di Peppino di Capri, l'ultimo champagne, titolo piuttosto scontato oggi evidentemente. La Polonia, ci dice il Messaggero, non teme Putin, in Ucraina Mosca perderà, è un virgolettato, chi lo dice? Il ministro degli esteri di Varsavia, Sikorski. Poi c'è un interessante focus che vi segnalo, la sfida globale su intelligenza artificiale e tecnologia, nani contro giganti. Le big tech di Stati Uniti e Asia valgono il 96% del settore globale, l'Europa resta alla finestra. Conte dice nessun partito ha la golden share, colloquio con il leader del Movimento 5 Stelle, se torno a Palazzo Chigi sarò ancora più un alieno. Poi che abbiamo? Abbiamo l'editoriale di Roberto Napoletano, proposta realistica per il debito comune, partire da difesa energia, beni pubblici strategici. Siamo i fogliacci della destra, Libero, il regolare notte via Lux su 5, a mezzanotte ne sono stati spenti 850, foto ricordo Santino, di chi dobbiamo ringraziare, cioè, come scrive la didascalia, il vice premier Matteo Salvini. Qui è un'espressione un po', non so come dire, non sembra molto sveglio da questa fotografia, anche un po' gonfio. Non è la solita fotografia di Salvini sorridente. Ranucci perde la testa, questo è il grande titolo. Sigfrido esagera, due punti, sospendere il report e sospendere la memoria del paese, ma le puntate sono tutte online. Ovviamente online non è come andare in onda, questo lo sa anche Libero. Le visite di La Vittola in Rai, esposto di Fratelli d'Italia. Foto grande per Meloni nella sua tuta arancione, nella lista nera dell'Iran vendetta. Il quotidiano di Teheran mette anche Giorgia Meloni nella lista dei responsabili della morte di Khamenei. Retromarcia Mamdani invece, l'Italia ritorna sulle mappe di New York, tutto messo insieme nello stesso riquadro, un po' un polpettone. Sugli immigrati d'Europa si sta giocando il suo futuro ed è Sochi che ci ammannisce questo. Queste sue pensieri sui migrati e futuro dell'Europa. Vannacci, prime grane per il generale, ci dice Libero, incomincia a perdere pezzi in Calabria, lo mollano in 600. Andiamo al giornale. Autovelox, truffa finita, qui invece Salvini ha i suoi indici puntati verso l'alto nella sua mimica che crozza. Ringrazia, basta multe selvagge, da oggi spento un apparecchio su 4, Salvini soddisfatto, una tassa occulta in meno per chi lavora. Santificato troppo in fretta è Vittorio Feltri, vediamo un po', scusate, se chi se la prende con Sigfrido Ranucci, sì, penso di sì. Le inchieste sull'eolico e quell'aiutino La Vittola, pure la boccia a report, poi c'è tutto il manifesto pubblicato dall'Iran con i bersagli, fra cui Giorgia Meloni, e poi fuga da Vannacci, anche il giornale ovviamente, in 600 lo mollano, il generale non è uomo di parola, lui intanto sta facendo le Olimpiadi di futuro nazionale con bicicletta, nuoto e corsa, credo. La Verità, regalo del PD, bus gratis ai migranti, Bologna paga il biglietto agli stranieri, a Roma idem bloccano il CPR. E questa sarebbe una cattiva notizia ovviamente, infatti Belpetro si scatena, l'Odissea con Elena Nera non ha alcun senso storico e invece è uscito il film e ovviamente questo fatto manda in bestia La Verità. I PM adesso indagano sul report, il grande titolo, gli inquisitori finiscono inquisiti, è un po' chi la fa l'aspetti. Sentito in procura un autore della trasmissione per i rapporti con La Vittola che lo ha contattato per l'inchiesta sul cantiere, l'imprenditore provoca, perché non mi hanno arrestato, e tira in ballo gli 007, l'agente di Ranucci rischia il processo per truffa. Ora, poi abbiamo aiuto qua, ci sono tante notizie piccole. Ormai i sindaci rossi si mettono in vendita, lepore come la Salis a caccia di sponsor, Mario Giordano che scrive. La borsa, questa è una notizia che c'è anche sotto i giornali, la borsa è cresciuta del 148% con il centrodestra, dice La Verità, e la ricchezza delle famiglie è salita a 6.500 miliardi. Cioè, qui la dicono male, nel senso la dicono piegata alla linea editoriale, però il dato è che, ho trovato anche su altri giornali, il dato è che le famiglie risparmiano anche lavorando sulle azioni. E azioni ho letto, non ho letto di fondi, ho letto proprio azioni. La Gazzetta Sportiva, la pagina rosa della Gazzetta dello Sport. Dunque, ci sono 1, 2, 3, 4, 5 persone su questa prima pagina. Il primo è Sinner. Sinner fa la storia, oggi la finale. Il secondo in grande dell'apertura è Maldini, sì. Maldini scritto in verde, sì scritto in rosso, con tanto di bandierina che gli esce dalla testa. Lui sorride. e come sorride Leonardo, l'ex giocatore del Milan, nel tondo riquadro, anzi nel tondo, che se no non potrebbe essere un tondo se è un riquadro, alle sue spalle. Malagò c'entra il primo obiettivo, la leggenda azzurra, nuovo direttore tecnico, sarà affiancato Leonardo, ha firmato contratto di 4 anni, in una settimana nominato il CT. Il re di Francia, Mbappé, vuole superare Zidane e Platini, foto per Mbappé esultante dopo un gol. E poi invece c'è un perplesso Kalaili, problemi nelle visite a Milano, Kalaili stop, l'esterno dovrà fare altri esami per l'idoneità, l'Inter su Guela 2. Chiudo segnalandovi la lettura, oggi ha in pagina una illustrazione che ci mette fresco, direi, credo che sia cristallo, di Erwin Wurm, due gambe e una borsetta colorata, due gambe di cristallo, sembra ghiaccio, per questo dicevo che mette fresco per i 150 anni del Corriere della Sera. E da qui vediamo se abbiamo tempo, o comunque ve lo segnalo, c'è il dibattito dell'idea, pagina 2, difesismo, né pacifismo né bellicismo, la terza via. Cosa fa la lettura con Maurizio Ferrera? Fa un'operazione anche di neologismo un po' audace, nel senso che Vladimir Putin accusa gli europei, la NATO, che si è appena riunita ad Ankara, di prepararsi alla guerra. Papa Leone mette in guardia contro un modello di sicurezza basato sugli armamenti. Sono i poli di un dibattito che parrebbe non offrire alternative. Invece si fa largo una corrente di pensiero che per promuovere la convivenza punta sulla deterrenza. In inglese si dice defensivism. Per noi potrebbe essere difesismo. Ma non lo so cosa ne pensiate di questo. Però l'argomento è importante. Dopo cerchiamo di vederlo, anche se sono tante cose da leggere. E allora andiamo un pochino più spediti oggi, e siete all'ascolto di Itaca, ve lo ricordo, sono le 9 e 13 minuti qui su Radio Popolare. Scusate se comincio da qui, davvero scusatemi, ma ho una curiosità mostruosa, ed è anche a volte bisogna anche un po' alleggerire. Poi torniamo sulle cose brutte che accadono nel mondo e sono purtroppo tante, ma questa cosa dei capibara a me ha molto chiamato l'attenzione sul Fatto Quotidiano, perché il partito capibara, lavorare 4 giorni è un tetto ai ricconi. Capibara vanno tantissimo, tra l'altro fra i ragazzi più giovani vanno tanto i gadget capibara, per intenderci, se andate all'aeroporto troverete un po' di tutto con il capibara, anche in stazione. Allora andiamo a pagina 5. È un riquadro. Viola Giacalone scrive: discutono di crisi abitativa, stipendi bassi e l'intelligenza artificiale che doveva liberare tempo e fatica, ma finora ha aggiunto richieste lavoro. Il partito capibara vuole trasformare il desiderio utopistico di una vita bella per tutti, il loro motto, in un soggetto politico. Il movimento in Italia nasce e cresce fra i gruppi Facebook e Instagram con meme della pimpa. Capibara fluorescenti e grafiche assurde. Il nome richiama un episodio del 2021, quando un gruppo di roditori capibara invase il quartiere residenziale di lusso di Nordelta Tigre in Argentina, sguazzando nelle piscine private. Quando chiedo a Xenodibi, chi è Xenodibi? È Davide Di Bitonto, detto Xenodibi, se questo linguaggio non rischi di risultare oscuro, e più risponde: il meme è forse il più efficace vettore di circolazione dell'informazione, l'apparente scherzosità supera le barriere, eccetera eccetera. Il programma prevede settimane lavorative di 24 ore con 4 giorni da 6 ore, un salario minimo netto di 15 euro l'ora, reddito di base universale inizialmente fissato a 500 euro mensili, niente tasse fino a 20.280 euro annui, più tasse su rendite, grandi patrimoni, e anche un tetto all'accumulazione individuale. Per trasformare la visione in proposta hanno creato le REPA, reti di progettazione aperte, tavoli in cui discutono tecnici, ricercatori, militanti e persone. Cosa fa Viola Giacalone? Poi va a pizzicare qualcuno che è lì a partecipare. E, per esempio, vediamo un po', Minette, che in questa veste si occupa di istruzione, racconta: vengo da una famiglia povera, mi sono fidata della narrazione per cui se ti impegni, se ti lauri, se lavori ce la farai. A 33 anni ho fatto tutto, la mia situazione sociale non si è sbloccata. La cooperativa per cui lavoravo da educatrice mi pagava poco e a nero, ho dovuto lasciarla abbandonando il mio sogno per poter pagare l'affitto. Il capibara è radicato nell'accelerazionismo di sinistra, corrente nata negli anni 90 in Inghilterra. Per loro automazione, tecnologia, aumento della produttività servono a lavorare meno e ridistribuire ricchezza. In Italia questa cultura si va affermando tramite un'estetica online. I loro capisaldi sono la pagina Facebook Sinistra Libro e Realismo Capitalista, il libro di Mark Fisher sulla necessità di tornare a immaginare un futuro oltre il capitalismo. Olmo, laureata in comunicazione semiotica del linguaggio politico, si è avvicinata al movimento online. All'inizio quei meme ottimisti mi facevano sentire meglio. Poi ho partecipato a un raduno e sono rimasta rapita dalla riforma delle 24 ore di lavoro. La trovo perfettamente attuabile. Dopo i collettivi nati fra Bologna e Roma e gli incontri per radunare ciò che è sparso, allora l'obiettivo del partito capibara in Parlamento sembra impossibile, ma credevamo impossibile anche l'esistenza di un trilionario, scusate. Eppure, eccoci qui. Non perdeteli di vista. Io vi dico questa cosa perché, vedendo anche cosa succede in UK con i candidati con il bidone della spazzatura in testa, direi che tutto è veramente possibile. Abbandoniamo al loro destino i capibara, nel senso di un nuovo partito che si sta per formare, non dei piccoli roditori, e andiamo invece a vedere Repubblica a pagina 20. Scusate che ho il solito problema di rigirare tutti i giornali che io giro quando faccio la carrellata dei titoli e dopo mi perdo come al solito in questo mare di carta. Eccoci qua. Allora, dicevamo, a pagina 20 ho segnato questa notizia sul mio calepino come schiavi e andiamo a raccontarvi di questa interessante inchiesta di Repubblica. Ci sono quasi, sto arrivando, sono a pagina 13, quindi ecco 17, ci sono quasi 19, 20. I 200.000 lavoratori schiavi che tengono in piedi Milano, l'ho trovata anche online, ho visto in bella posizione. Chi è che la scrive? Miriam Romano. La ricerca: nel capoluogo lombardo un occupato su 5 è sottopagato, un esercito di invisibili che fa la ricchezza di pochi. La foto per City Life, il quartiere dei VIP e dei grattacieli da record di Milano, e i numeri sono 200.000 lavoratori poveri. Secondo lo studio di Polis Lombardia sono il 18,8%, 18,8%, ve lo ripeto, degli occupati della città metropolitana di Milano. 69.000 sono irregolarizzati, il bilancio delle indagini della procura sulle filiere del lavoro. 40% gli stranieri a rischio, oltre 4 stranieri su 10 percepiscono una retribuzione sotto la soglia del basso salario. 60,6% i controlli con irregolarità. Su 2017 ispezioni, 1.233 hanno accertato violazioni. Insomma, non è che siamo messi proprio bene, anzi direi che siamo messi molto male qui. C'è da lavorare. E c'è anche chi scarica camion, ci scrive Miriam Romano, prima dell'alba, chi macina chilometri in bicicletta per consegnare un pasto, mani ruvide, confezionano abiti e borse destinati alla boutique del lusso, guardie non armate, passano ore davanti agli ingressi di banche e ospedali, è l'esercito invisibile, sono gli schiavi, tra virgolette, che fanno funzionare Milano, la capitale economica del paese, ma in molti casi la loro paga oraria non è neppure a due cifre. Secondo la ricerca di Polis, centro studi della regione Lombardia, nella città metropolitana sono oltre 200.000, il 18,8% degli occupati, dietro i grandi gruppi della logistica, i marchi del lusso, gli alberghi pieni, grattacieli della finanza e bilanci stellari della moda, c'è una vasta fascia di lavoratori che continua a guadagnare davvero troppo poco. Ancora 2017 ispezioni, abbiamo detto, nell'area metropolitana, 1.223, 60,6% hanno accertato irregolarità, i lavoratori tutelati sono stati 6.048, 274 erano completamente in nero, 89 coinvolti in contestazioni per caporalato o sfruttamento e 3.387 interessati da fenomeni di interposizione illecita di mano d'opera. Stiamo parlando della Milano metropolitana, cioè di tutta l'area di Milano che comprende anche appunto la città metropolitana, non soltanto il comune. E dentro questo sistema che la procura ha costruito un modello investigativo che ha attraversato logistica, grande distribuzione, moda, food delivery e vigilanza privata. Le inchieste hanno coinvolto, fra gli altri, Amazon Italia Transport, DHL, FedEx, Esselunga, Carrefour, Iperral, fino ai più recenti sequestri nei confronti di B-Cube, Bonsai e Fige Logistic Italia. Nella moda il valore cresce risalendo la filiera, le maison affidano le produzioni ai fornitori che la trasferiscono ai laboratori. È qui che si nascondono turni massacranti, in alcuni casi operai costretti a vivere e lavorare negli stessi locali. Le amministrazioni giudiziarie hanno riguardato anche Armani Operation e Manufacturers Dior. Nel food delivery invece l'algoritmo a governare il lavoro, dove le piattaforme assegnano ordini e turni mentre società intermediarie reclutano soprattutto migranti. Molto interessante questo capitolo, da sviluppare ovviamente e anche da tenere d'occhio per chi vuole candidarsi alla guida di questa città. Andiamo a vedere il Pentagono su Domani, perché il Pentagono spende troppo e ci sono anche vari motivi, ci sono lotte interne. Grosso guaio al Pentagono, mancano i soldi e i generali, il Dipartimento è a corto di fondi autorizzati dal Congresso per continuare la guerra illegale contro l'Iran, le scarse risorse esacerbano lo scontro fra le varie tribù degli apparati. Exet prosegue le purghe. Chi è Exet? Il segretario della difesa Pete Exet. Il Dipartimento della Difesa americana, dice Mattia Ferraresi, anzi scrive, è a corto di soldi, almeno dei soldi che è autorizzato a spendere. Lo hanno raccontato a NBC News un ex funzionario della difesa e due membri dello staff del Congresso. Le casse si stanno prosciugando e la richiesta di fondi supplementari da oltre 67 miliardi di dollari presentata a fine giugno è bloccata al Congresso a causa anche delle frizioni dei rappresentanti sulla gestione scellerata della guerra in Iran da parte della Casa Bianca. La storia del Pentagono senza quattrini diventa comica se si guarda come i fondi ordinari vengono spesi. A settembre, ultimo mese dell'anno fiscale, il Dipartimento ha bruciato la cifra record di 93,4 miliardi di dollari per non dover restituire i fondi non spesi al Tesoro. La regola impone di usare i fondi che altrimenti vengono perduti. E così nel conto figurano quasi 9 milioni di dollari, 9 milioni di dollari, spesi in granchi reali dell'Alaska e code d'aragosta, oltre 15 milioni in bistecche, 200 milioni di mobili. Più della metà della cifra è stata impegnata negli ultimi 5 giorni lavorativi del mese. Va detto per la verità che il Pentagono non ha mai superato una revisione contabile nella sua storia e che l'ispettore generale ha certificato l'incapacità del Dipartimento di documentare migliaia di miliardi di aggiustamenti nei propri libri contabili. E a questa macchina strutturalmente sprecona e inefficiente che Trump vorrebbe affidare un budget da 1.500 miliardi all'anno. Con tanti saluti a questa immagine del Pentagono che noi abbiamo dai film, che ci invece imboniscono questa immagine di tanta efficienza e di grande geometria. Questi si mangiano le aragoste per non dare indietro i soldi all'altro ministero. Pazzesco. Allora siamo a questo punto all'Iran, giusto per dirvi della faccia di Tajani, appunto, come dicevo prima, che ha questo viso che anche quando è arrabbiato, come in questo caso con l'Iran, però non riesce a incutere un grande timore. Siamo a pagina 5, eccoci qua, pagina 5. In Iran lotta di potere, le minacce alla Premier, non ci faremo intimidire. Il Profilo, io non lo so qual Corriere ha messo il Profilo con la foto di Tajani di tre quarti e sottoscritto leader. Antonio Tajani, 72 anni, laurea in legge, vice premier ministro degli esteri, segretario di Forza Italia dal 2023, eccetera, 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 eccetera. C'è un'intervista, è di Paola Di Caro, che è un po' lo stuzzica sulla questione dell'Iran, che ovviamente si diciamo la frase del titolo dice tutto, ma poi ovviamente come si fa, si passa alla politica interna, perché è un po' un pretesto per poi andare invece a parlare dall'Iran, si passa già alla quinta domanda al PD. Quindi dice, si voterà anche per le amministrative, pensate ancora che a Milano e a Roma serva un candidato civico? E lui dice, assolutamente sì, perché il centrodestra che sfida chi sta già governando deve allargare i propri confini, non ci serve un candidato che faccia incrementare solo i voti per la propria lista, ma chi può permetterci anche alleanze vincenti con altri partiti. domanda: Cottarelli a Milano, per dire, sponsorizzato anche da Calenda? E lui dice: sarebbe un ottimo candidato, sì. Se invece fosse un politico, anche noi ne avremmo da mettere in campo. Vabbè, i motori su Milano sono ormai a temperatura e vedremo poi come si scatterà in avanti, direi, dopo le vacanze. Andiamo a vedere ancora in un minuto una cosa che volevo segnalarvi da domani. Ci arrivo. È una bella iniziativa, interessante sicuramente, per quanto riguarda domani pagina 8, tutto il mondo delle golf, per così dire, che invecchiano anche loro, non è che tengono compagnia ai nostri vecchi e loro stanno giovani. E quindi co-housing per anziani, la comunità che dà una casa all'ex golf. Cosa succede? Che per anni i membri della comunità filippina hanno svolto lavori come badanti e assistenti familiari. Alla pensione però si trovano soli, vorrebbero avere diritto a una casa. E chi ci ha pensato a fare un progetto è questo signore, che è Romulo Salvador, classe 62, imprenditore di origine filippina, ex consigliere aggiunto del Comune di Roma ai tempi della Giunta Veltroni, che dice: una quota crescente di filippini anziani sceglie di restare in Italia. No, questo lo dice, scusate, un'altra fonte consultata, però comunque il dato è questo: non torna nel paese di origine come molti immaginavano facessero i lavoratori immigrati una volta esaurita la funzione economica. E invece il nostro amico Salvador dice che è da tempo impegnato a creare un progetto di co-housing pensato per gli anziani della sua comunità d'origine, un'iniziativa che offrirebbe una soluzione abitativa economicamente accessibile e al tempo stesso sarebbe anche uno spazio comunitario dove le persone possono ritrovare la propria lingua, il proprio cibo, le tradizioni religiose e soprattutto relazioni umane che durante gli anni di lavoro spesso non hanno avuto la possibilità di coltivare. E quindi vuole fare tutta una consociazione con Mission for Filipino Migrant Workers Italy, Comune di Roma, gli infermieri, via dicendo. È un progetto interessante perché pone un tema interessante, quello della solitudine nella vecchiaia, declinato anche rispetto a chi emigra dal proprio paese per venire in altri paesi a svolgere una funzione, tutto sommato è una funzione sussidiaria sociale. Allora, abbiamo finito, mi sa, il tempo a disposizione, sono già in ritardo, quindi basta con la rassegna stampa, andiamo in pubblicità e poi proseguiamo con la seconda pagina di Itaca.